che io prima mi ero arrogato, proprio perché può essere strategicamente, anzi tatticamente in questo caso, opportuno una percezione da parte dell'altra, della controparte, di una volontà da parte mia di non esercitare in toto quel mio potere conferito che potrebbe essere messo in atto. Quanti errori sono stati fatti nel corso dei negoziati, dei grandi negoziati del Novecento, è vero? È anche vero che mettere d'accordo tante parti, il negoziato multilaterale, è estremamente complesso. Tuttavia il negoziato per definizione è un'azione complessa, perché se fosse semplice non saremmo qui a parlare di negoziato, mi sembra. E vedete, non c'è niente di peggio che insegnare il negoziato dal punto di vista dell'inganno negoziale o di come il negoziato può rappresentare un'occasione di prevaricazione, perché quello significa essere ancora in una logica di lotta, non in una logica di extended pie, quindi di divisione di espansione della torta, ma anche di divisione della torta. Non gioco a somma zero o gioco, come si diceva prima, dove tutti vinciamo un po' e non solo uno. Somma positiva, dove non solo uno porta a casa l'intera posta. Potere è il cuore del processo negoziale, capire il potere proprio altrui, i principi che lo regolano, è uno dei requisiti essenziali del negoziatore. Non dimenticate questo cuoricino e questo, che non è un ammonimento, ma è una considerazione di un modus operandi che voi vi trovate quotidianamente ad esercitare, ma di cui non avete piena consapevolezza in termini di tecniche, di procedure, di strategie e quant'altro. Il potere è potere relativo in rapporto alla controparte. Vedete, questo è uno una delle variabili fondamentali che deve accompagnare, a mio avviso, nella vita, no? Quando tu ti relazioni con qualcuno devi metterti sempre nella condizione di valutare qual è il rapporto di forza che io ho e qual è la quota di potere che io conferisco a quel gruppo, a quella persona, eccetera. E se è così, perché lo faccio? Per convenzione, per scelta, per credo, per eccetera, eccetera, eccetera. Che deriva dalla rappresentazione delle utilità, ad esempio, che cosa mi serve o che cosa mi nuoce, di cambiamento della situazione, di regolare il tempo esercitabile anche senza azione, sempre limitato, che esiste nella misura in cui è accettato, che include costi e rischi, che cambia nel tempo. Queste specificazioni denotano la mutevolezza della morfologia del potere. Il potere quindi non è monolitico, non è unico, non è qualcosa di cangiante, è qualcosa di mutevole, è qualcosa che voi dovete essere sempre convinti che quota parte, anche minima, voi, anche voi potete esercitare e quindi produrre in termini di cambiamento. andare a votare o non andare a votare, rispettare i limiti di velocità, non rispettare i limiti di velocità, consumare tanta acqua o consumare poca acqua, avvisare se lo sciacquone perde o dire perché Sarangi non ci sarà qualcuno che, torniamo sempre a quei luoghi, direte voi. Consumare tanta o poca carta per asciugarvi le mani, il resto non posso dire. Ma vedete, sono tutte scelte che alla fine determinano il potere di conservazione di questa nostra specie, il potere di spegnere la luce perché risparmiamo tutti infine qualcosa. Questa è costruire comunità, costruire senso di appartenenza, sentirsi cives, cittadini, no? Questo concetto di cittadinanza che trovate anche nel manuale, che ovviamente è specificato alla cittadinanza organizzativa, ma qui ed ora voi siete all'interno di un'organizzazione che vi eroga dei servizi, buoni o cattivi, e che sono tali, signora rappresentante, come voi avete detto, che sono tali nella misura in cui voi li accettate, no? Capito? Bene, questo accettato andrebbe iper sottolineato. Posso cambiare? Per chi volesse ancora qualche specificazione sull'esercizio di minacce, qui vi presento una casistica che è stata stilata di potenziali minacce, minaccia su elementi tangibili, aggiramento dell'autorità formale della controparte. Attenti che questo è un punto in... Ad esempio, l'aggiramento può essere determinato da un atteggiamento di più o di minore o di maggiore deferenza nei confronti dell'autorità costituita. Avete presente quelli che arrivano e dicono, naturalmente ci siamo tutti del tu, che è un modo, no? È una captatio all'interno di un circuito egualitario rispetto alla distinzione che una forma di cortesia, detta di cortesia, sottolinea. O ci sediamo qua piuttosto che ci sediamo là, o quello che arriva e dice io mi metto capotavola nella rappresentazione eventualmente sua di essere il gestore della situazione. Sospendere o ritardare il negoziato, o facciamo in fretta o io me ne vado, oppure la forma di pressione, voi sapete che si esercita attraverso il tempo, è vai a comprare un oggetto, utilizziamo sempre l'automobile, sì, però guardi deve decidere subito perché ci sono molti che sono venuti a vedere, siamo in fase di minacce di irrigidimento su clausole o dettagli. Beh, ma se andiamo sul sottile, allora no? Ecco, allora dice tu vuoi fare la cresta su quel tipo di clausola, allora io mi irrigidisco su un altro. Minaccia di non raggiungere qualcosa di desiderabile, ad esempio tu ambisci a un determinato gadget, a una determinata cosa e la dici, ah sì, ma se lei mi chiede sta roba qua io non le posso dare quell'altra. Spesso loro, il negoziatore venditore è molto abile nel capire qual è la cosa che a te più interessa, le gomme di un certo tipo o il clima elettronico, eccetera. minaccia di perdere qualcosa di già posseduto. Questo è molto forte, no? Perché si può rinunciare a qualcosa che non si ha, ma perdere qualcosa che si ha è molto più doloroso, in chiave personale, ma anche in chiave ovviamente di negoziato grande. Minaccia psicologica o sociale, ad esempio, ma io adesso dovrei dire una parolaccia, no? Nel negoziato dire io ti diffamo, ecco, è un termine gentile, l'altro è l'altro che inizia per e quante volte questa costituisce una minaccia, guardi che se lei eccetera io posso sapere a tutto il mondo, lo dico al mondo, minaccia di creare tensioni o incertezza, no? Beh, se lei sceglie così poi se la vede corre i potentici nemici. Abbassamento del livello di fiducia concessa e del grado di delega. Ad esempio, ma i nostri rapporti cambiano, non è più come prima, i nostri rapporti cambiano. Questa è una minaccia molto forte, perché la minaccia di perdere quello status raggiunto in precedenza determinato la qualità della vita soddisfacente. E minaccia di interruzione o rottura, no? L'abbandono, il cosiddetto abbandono fisico del tavolo negoziale. L'abbandono fisico del tavolo negoziale è l'interruzione effettiva del negoziato. Però vedete, ci sono abbandoni del tavolo negoziale a negoziato che va avanti, continua, nello stallo negoziale, riconosciuto da entrambe le parti, la situazione, insomma, palestinese o tante altre situazioni, in cui praticamente non si decide. Volevo a proposito dirvi se avete sentito i commenti di queste ultime ore sulla vicenda d'Italia, no? Infine, adesso sembra che ci sia una corrente di pensiero che ex post ha capito che mettere a referendum quella roba là era darsi la zappa sui piedi, perché era evidente che il risultato non poteva essere di quella natura, ma proprio il risultato di quella natura costituisce la drammaticità dell'epilogo. Quindi l'intelligenza doveva essere tale che in sede pre-negoziale si diceva vi assumete la responsabilità della scelta, non sottoponete, non sognatevi di sottoporre a referendum, sapendo benissimo che il referendum negoziale e il referendum sugli accordi concordatari sarebbe andato a finire come drammaticamente abbiamo visto. Spesso noi ci sediamo a tavolo negoziale con l'illusione di prenderci tutto. Attenti. Perché? Perché il negoziato ha i suoi costi, i suoi benefici, i risultati. Ha un costo e un risultato. Il rapporto tra cose è un problema più importante. Io non sono totalmente d'accordo sulla categoricità di questa affermazione. Cioè è vero che il negoziato ha uno suo auto, però molte volte, vedete, il negoziato è un valore in sé, cioè è un valore proprio perché sto negoziando. Pensate ad esempio a una situazione di conflitto familiare. Un conto è se ne parliamo, se c'è la possibilità di interagire con gli attori della scena, figli, eccetera. Un conto è se il negoziato è interrotto, se non si vuole stabilire un dialogo, proseguire nel dialogo e nel confronto. Tutti quei fatti, comportamenti, capacità che permettono una maggiore efficienza negoziale e quindi di massimizzare il rapporto costi-benefici, sono considerati risorse negoziali, che sono esplicite quando sono usabili volontariamente e possono essere concretizzate tempo, denaro, quote di delega che vado a conferire, eccetera, o implicite quando rimangono confinate alla sfera psicologica, che però è la premessa per l'esercizio delle quote che abbiamo definito risorse esplicite, no? Che diventano esplicitabili nella misura in cui c'è la volontà, in termini di valori, aspettative, percezioni, di esercitare. Quindi l'efficienza negoziale è data dal rapporto costi-benefici, quindi è importante giungere ad accordi che, nella migliore delle ipotesi, quindi degli auspici, non richiedano un eccessivo dispendio energetico.
Avevo acceso?
Sì. Grazie, signor assistente. Bene.
Ah, scusa. C'ho l'incubo di questo oggettino. Devo accendere.
Sa essere duro ma anche molto negoziale, che è l'Avio, questo ve lo dico perché appunto il segretario generale dell'OSCE, l'ambasciatore Zani, con il quale spesso abbiamo fatto varie attività, con il quale parlo spesso, tra l'altro anche domenica, sulla questione di quel povero dell'OSCE che è morto in Ucraina, e lui scriveva Lavrov proprio come un personaggio di grande caratura, e nella storia ci sono state delle figure di grandi negoziatori, no? Henry Kissinger ovviamente è stato tale, lo si ricorda ancora per queste sue abilità, paradossalmente rispetto al prestigio che ha avuto come Presidente degli Stati Uniti, un ambasciatore, un negoziatore al quale è stato riconosciuto molto, molto merito, è stato Jimmy Carter, no? Vi ricordate Jimmy Carter, addirittura soprannominato Nocciolina, no? Perché veniva da quella produzione, insomma, no? No, per dire, come dire a uno, Bagigio, no? Bagigio. Per dire insomma che esistono delle figure che hanno un'intrinseca capacità, a mio avviso, sì, negoziale. Bill Clinton, pensate agli accordi di Dayton, che adesso fanno acqua un po' da tutte le parti, insomma, però in quel momento sembrava l'unica soluzione. Senza Bill non avremmo avuto gli accordi della polveriera balcanica, non lo sapete, è stato Churchill, no? Fare chiamare la polveriera balcanica. Bene, allora si diceva le abilità personali. Si diceva prima di Stalin, ma lì era proprio l'abilità di esercitare il potere di schiacciare l'altro più che negoziare. Vedete, le principali abilità sono l'abilità a gestire il potere, no? Chi ricordate come un gestore del potere micidiale, bravissimo, no? Nella saga italiana, no, non mi sembra, no, in termini negoziali, bravo, lui, proprio lui, soprattutto lui, no? Abilità a gestire il potere, abilità a pianificare, no? Un tratto del bravo negoziatore è anche l'attenzione alla tempistica delle fasi del processo negoziale, oltre che degli incontri e quant'altro. Abilità nella ricerca dell'informazione e nella verifica costante del feedback. Tenete presente, ragazzi, questo credo di avervelo già detto, ma gli ambasciatori, che sono anche bravi negoziatori, di solito anche nell'accordarsi su un appuntamento ludico, dove andiamo a cena stasera, esercitano questa, no, ossessiva quasi tecnica del feedback. Allora tu stabilisci, dici, allora loro riformulano tutto alla fine. Dunque, allora, ricapitolando, questa sera ci vediamo alle 7, fra le 7 e le 7 e 5, 7 e 10 per i ritardatari, davanti al, non oltre il, per andare al, e ci tratteremo possibilmente dalle alle, cercheremo di non far tardi perché domani mattina. No, voi direte com'è monotona la vita, ma il feedback è proprio stabilire esattamente che cosa io mi aspetto, che cosa ci si può attendere, chi sarà presente e quant'altro. Abilità nella ricerca delle informazioni, abilità a decidere, a pensare lucidamente in condizioni di stress, e questo ovviamente è una questione prettamente psicologica, no? E andare a negoziare è dispendio energetico, nervoso, direbbe la nonna, no? Giustamente, quindi è mettere in gioco quote di potenziale stress che tu porta parte, devi saper leggere e controllare, dialettica argomentativa, pochi ma chiari argomenti a supporto di una tesi, non le tirate in politichese, in sociologese, quello che sia. Pochi essenziali messaggi che vadano diretti e che siano nel linguaggio di chi è il destinatario dell'informazione, no? Ve l'ho raccontata quella dell'agape frugale, sì, brevemente, no? Andiamo di qua, andiamo di là, no? Andiamo di qua, no? Personaggio alto dei servizi segreti, un accademico del passato, insomma, si decide di andare nel bigoncio qua vicino, magari ha detto ma è il bigoncio, bigoncio fino a un certo punto, ma vediamo, ma andiamo, ma dice, ci sediamo e appunto nel bigoncio questo dice, buon uomo ci dica cosa ci offre oggi per questa nostra agape frugale. Perché il matto guarda e dice, no, mi scusi, non capiamo, andate in un'altra parte. L'agape frugale va a dire tradotto, che cosa ci offre la pranzo oggi? Parla di così, e poi guarda, no, a dire cose in un linguaggio estremamente scritto. Capire posizioni e intuizioni e intenzioni altrui. E un minimo di capacità empatica la deve avere. Percepire il clima in cui sorge il negoziato, e questo è fondamentale, l'abilità a divenire, guardate qua è mutuato da Baglioni, a divenire attori rimanendo spettatori ed evitare di occupare troppo la scena, perché la scena è di tutti, no? Quindi moderare il proprio intervento verbale, perché la scena deve essere di tutti. Abilità a diventare attori di un copione eventualmente già scritto da noi. E quello è il massimo che noi possiamo realizzare. Quindi far recitare al soggetto, usando il linguaggio pirandelliano, di un copione che abbiamo scritto noi e che non ci siamo fatti scrivere dagli altri. Vedo un po' di fermento, se volete ci fermiamo qua, la prossima volta vi faccio vedere le tendenze maschili e femminili nello stile di gestione dei conflitti. Sì o no? O volete vederlo adesso? Decidete, cioè, siccome vi vedo, dai un attimo, no, no. Cari, mi piace perché alla fine del corso adesso esprimete il vostro punto di vista negoziale, bravo.